Grazie, anche se non ci vediamo di persona, vi abbracciamo e vi abbracciamo ogni giorno nelle nostre preghiere, quindi non siamo assolutamente distanti. Mi dispiace parlare attraverso il cellulare perché purtroppo il mio computer ancora non va bene, ecco. Ma spero che mi sentiate, che la mia voce arrivi a tutti voi.
Forte e chiaro, Gino.
Forte e chiaro. Allora, io voglio portarvi a riflettere sul Salmo 1. Parte di queste riflessioni le abbiamo condivise con mia moglie insieme a Daniela e Armando, nel tempo che di tanto in tanto ci sentiamo per meditare insieme la parola di Dio. Quindi vi trasmetterò più o meno, non so se quanto, di quello che il Signore ci ha dato di riflettere insieme su questo Salmo 1. Lo leggiamo, sono solo 6 versi, lo leggiamo in modo che possiamo comprendere il suo contenuto. Beato l'uomo che non cammina secondo il consiglio degli empi, che non si ferma nella via dei peccatori, né si siede in compagnia degli schernitori, ma il cui diletto è nella legge del Signore, e su quella legge medita giorno e notte. Egli sarà come un albero piantato vicino a ruscelli, il quale dà il suo frutto nella sua stagione, e il cui fogliame non appassisce, e tutto quello che fa prospererà. Non così gli empi, anzi, sono come pula che il vento disperde. Perciò gli empi non reggeranno davanti al giudizio, né i peccatori nell'assemblea dei giusti, poiché il Signore conosce la via dei giusti, ma la via degli empi conduce alla rovina. Fino a qualche anno fa consideravo il libro dei Salmi come quella parte dell'Antico Testamento, come si può dire, un po' più leggero, più leggera, più spensierata, è vero? Cioè come ascoltare un bel canto che ti emoziona al momento, ma poi non ti lascia più di tanto. Poi, studiando con il tempo, ho capito che i Salmi sono molto di più di questo. Hanno una caratura spirituale di verità molto profonde. Nella Bibbia ebraica, definita Tanakh, è parte della didattica biblica. Oggi noi sentiamo in questi giorni, a motivo della pandemia, vero, questa frase, questa parte che è stata coniata, DAD, didattica a distanza, cioè l'insegnamento che viene dato a distanza. Ebbene, i Salmi, cioè parte del Tanakh, è proprio la parte che ha a che fare con la didattica biblica, con l'insegnamento biblico. E questa parte, come vedremo tra poco, una delle 3 parti che compongono l'Antico Testamento nel testo ebraico, apro una piccola parentesi, la Bibbia che noi leggiamo è la versione dei 70, definita Septuaginta, cioè 12 uomini ebrei di Alessandria d'Egitto che nel III secolo hanno tradotto dall'ebraico al greco la lingua che si parlava maggiormente a quel tempo. Quindi la struttura, il modo di strutturare la Bibbia è un po' diverso da quelle che abbiamo noi oggi. Ebbene, Questa parte della parola di Dio, cioè i Salmi, è composta da 12 libri della parola di Dio. E in questi 12 libri abbiamo incluso anche il libro di Daniele. Daniele fa parte proprio di questa parte del Tanakh, cioè dei 12 libri che hanno a che fare con la didattica biblica. E la stessa parola, Salmi, viene usata dal Signor Gesù per definire una delle tre parti con cui viene raggruppato tutto l'Antico Testamento. Venite un attimo, senza perdere il segno dei Salmi, nel Vangelo di Luca, capitolo 24 e versetto 44. Sapete che qui Gesù si avvicina a due dei suoi discepoli, un po' sconsolati, stavano tornando a casa perché un po' delusi dal fatto che Gesù era morto, e sebbene avessero sentito parlare che Gesù era risorto, la tomba era vuota, tornavano comunque a casa loro un po' sconsolati. Gesù si avvicina e parla con loro, li rimprovera, e poi a un certo punto Gesù parla loro di tutte le scritture che lo concernevano. E nel versetto 44 dice: poi disse loro: queste sono le cose che io vi dicevo quando ero ancora con voi, che si dovevano compiere tutte le cose scritte di me nella legge di Mosè, nei profeti e nei salmi. Ecco, in questo modo era strutturata la Bibbia ebraica: Mosè, i 5 libri, i profeti e poi i 12 libri denominati i Salmi. E questo è davvero molto, molto, molto interessante. È interessante notare, per tornare al nostro Salmo 1, che questo Salmo, il Salmo 1, è definito Salmo intero, Salmo completo. Perché? Perché questo Salmo, che fa un po' da premessa, da introduzione a tutti gli altri Salmi, definisce l'essenziale di quello che il credente ha bisogno di sapere e di essere. E noi lo vedremo questo. Cioè dà in maniera stringata l'essenziale di quello che noi, che il credente dell'Antico Testamento, ma anche noi, abbiamo bisogno di sapere e di essere come credenti. E poi definisce l'essenziale di quello che è l'uomo perduto e ciò che lo aspetta in maniera terrificante ed eterna. Allora, in questo modo, come dicevo, il Salmo 1 fa un po' da premessa, da introduzione a tutti i salmi, a tutti i 50 salmi, i 150 salmi che noi abbiamo nella parola di Dio. La struttura di questo salmo è molto semplice. Ha due parti principali con una conclusione. La parte che riguarda il credente, versetti da 1 a 3, e la parte che riguarda il non credente, versetti 4 e 5. Infatti abbiamo visto nel versetto 4: non così gli empi. Ecco, cambia completamente versione, completamente indirizzo. E poi abbiamo il versetto 6 che fa da conclusione a tutto quello che il salmista ha scritto. Ed è bello, solo di passaggio, faccio vedere, è bello perché a un certo punto dice: il Signore conosce. Ecco, noi possiamo nasconderci, possiamo comportarci in un certo modo, ma il Signore conosce la via dei giusti e anche quella degli empi. E quindi il destino è completamente diverso. Ebbene, per i credenti, i primi tre versi, abbiamo il messaggio di benedizione che Dio rivolge al credente. Qui viene subito definito lo scopo del Signore, il desiderio che il Signore ha verso i suoi, la sua creatura. E il desiderio del Signore lo leggiamo subito: beato, beato l'uomo. E beato non vuol dire solo semplicemente essere felici. Beato è molto di più della semplice felicità di cui noi possiamo parlare. Beato è il godimento dei caratteri di Dio. Ad esempio, per due volte nella parola del Signore, Dio stesso viene definito il beato. Ad esempio in 1 Timoteo capitolo 1 versetto 11 e sempre in 1 Timoteo capitolo 6 versetto 15, Dio Padre viene definito il beato. Il beato Dio, il beato sovrano. Allora, quando il Signore vuole che i suoi realizzino la beatitudine, sta parlando che il suo desiderio è che noi realizziamo i suoi stessi caratteri, che noi godiamo dei caratteri di Dio, che noi godiamo della presenza del Signore, godiamo delle benedizioni del Signore. E questo salmo si prefigge proprio per i credenti, ovviamente per i giusti, si prefigge proprio questo scopo. Però notate, fratelli, dobbiamo notare che il godimento dei caratteri di Dio non è qualcosa che si realizza automaticamente. Noi possiamo essere credenti, realmente salvati, aver veramente ricevuto la vita eterna e non realizzare quelle che sono i caratteri del Signore, le beatitudini di Dio. Questa è una cosa che dobbiamo sottolineare. Allora il salmista ci fa vedere la strada biblica che va costruita attraverso il nostro impegno. Ecco, Dio non ci tratta come degli automi, è vero? Dio ci responsabilizza. Abbiamo ricevuto tutto dal Signore. Non abbiamo ricevuto solo la vita eterna, ma nella vita eterna abbiamo ricevuto tutto ciò che ci occorre per poter adesso godere dei caratteri di Dio. Ma tutto questo ha a che fare, per poter realizzarli, ha a che fare con il nostro impegno. E il primo impegno è quello che vogliamo chiamare, definire, rinunciare e demolire tutto ciò che non fa parte del pensiero di Dio, del pensiero del Signore. Allora, notiamo, fratelli, il versetto 1. Nel versetto 1 abbiamo tre situazioni, tre diversi modi per definire l'incredulo. Spesso nella parola di Dio, prima di parlare di costruzione, prima di parlare di impegno positivo, la scrittura ci chiama a demolire quelli che sono i pensieri sbagliati. Se andate ad esempio in Tito, nel capitolo 2, e versetto 11 e 12, voi troverete che la grazia che è apparsa, il Signore Gesù ci insegna a rinunciare. Cioè, se noi non rinunciamo al modo sbagliato di pensare, non possiamo allo stesso tempo procedere a quelle che sono le benedizioni che Dio ha per noi. Ci insegna a rinunciare affinché Dio compia qualcosa di grande nella nostra vita. Se non siamo disposti a rinunciare, allora diventa tutto molto difficile. una delle cose che vedremo tra poco, ad esempio, è avere una santa gelosia per il Signore e per la sua parola. Se andate nel capitolo 19 del primo libro dei Re, voi troverete Elia che scappa, è vero? Quante volte abbiamo detto, mamma mia, che fifone, sta scappando. Il Signore lo ferma per due volte e dice, Elia, che ci fai qui? Come risponde Elia? Io ho avuto una grande gelosia per il Signore. E sta scappando, lì scappa, perché, dice, il tuo popolo, il popolo di Dio, si è allontanato dalla tua parola, si è allontanato dal tuo patto. Elia aveva una grande gelosia per il Signore, aveva una grande gelosia per la legge del Signore. E lui era molto triste per questo. Il Signore certo lo aiuta, ma io credo che questo è uno dei grandi problemi che abbiamo noi. Allora vedete, abbiamo questi tre non. Che dice il Salmo 1? Beato l'uomo che non cammina secondo il consiglio degli empi. Il consiglio degli empi. Cioè, che non vive secondo quanto coloro che non conoscono il Signore gli consigliano. In secondo luogo, abbiamo visto ancora, dice, che non si ferma nella via dei peccatori. Non si ferma lì. Non sta lì a fermarsi, a stare insieme, a vivere insieme a queste persone. E poi ancora dice, non si siede in compagnia degli scarnitori. Allora guardate un po' la progressione, fratelli. Camminare, fermarsi, sedersi, cioè prendere proprio una posizione stabile insieme a coloro che scherniscono la parola del Signore, che disprezzano la parola del Signore. Sto meditando queste domeniche, Dio volendo stasera finiremo con la chiesa di Tirana, la lettera a Tito. E nel capitolo 2, quando è parlato della donna anziana, versetti 3 a 5, l'Apostolo fa vedere ciò che il Signore vuole raggiungere attraverso queste donne, non donne che predicano, insegnano, eccetera. E dice affinché la parola di Dio non sia disprezzata, che è la stessa parola che vuol dire bestemmiata. Vedete, fratelli? E quando poi parla dei servi, nel versetto 10, dice l'Apostolo Paolo che dobbiamo comportarci in un certo modo sul posto di lavoro e poi dice affinché la dottrina di Dio sia onorata. L'Apostolo guardava alla parola, guardava al Signore. E quando noi ci fermiamo, quando noi abbiamo come amici, come compagnia, queste persone, sono loro che ci danno i consigli, sono loro che ci fanno fermare certe vie e poi noi ci sediamo, ci prendiamo proprio posizione, tranquillo, stabile. Però, fratelli, è facile parlare di questo quando si tratta dei non credenti. Ma cosa dire quando tutte queste cose le vediamo nei credenti? Io mi sono soffermato in questo. Prima vi ho citato Elia. Sono stato mosso da una grande gelosia per Dio perché il tuo popolo non vuole ascoltare la tua voce. Il fratello Paolo ci sta parlando di Giosafat. Lasciatemi dire, ripercorrere forse qualcosa che il fratello ci ha già detto. Se voi guardate quest'uomo, nel capitolo 17, era un uomo straordinariamente spirituale. Forse come nessuno nell'Antico Testamento e nei Re di Giuda. Addirittura aveva costruito dei presidi e delle guarnigioni contro Israele, il regno del nord, capeggiato da Acab, da Izebe, ci aveva messo delle barriere perché quest'uomo non passasse mai dalla sua parte. Ma poi abbiamo il capitolo 18. Che è successo nel capitolo 18? Che Giosafat, sì, ci è stato detto da Paolo, si imparenta con Acab. Sono subentrate delle situazioni. Il figlio si sposa con la figlia di Izebel. E Giosafat, se leggete bene tutto il capitolo 18, voi vedrete un uomo completamente diverso, che ha buttato all'aria tutto. Vedrete un uomo completamente stordito. Non c'è un altro uomo di Dio che ci può parlare. E mandano a chiamare Micaia. Micaia parla e voi non troverete neanche una parola di Giosafat. Quando leggevo questi passi mi dicevo tra di me: Giosafat, ma dove sei? Sparito completamente. Ecco un uomo, fratelli, che non ha una santa gelosia della parola di Dio. Ecco un uomo che è impegnato più a dare ascolto, a dar retta alle proposte fatte da Acab, piuttosto che ascoltare la voce di Micaia che diceva: voi non vincerete. Dio mi ha fatto vedere che voi sarete tutti dispersi. Il fratello Gino e il fratello Leonardo ricorderanno quando abbiamo scritto il libro sul divorzio e nuove nozze, no? Alcuni ci sono rimasti male perché abbiamo tratto dei passi su alcuni che hanno scritto delle cose scioccanti, i fratelli, è vero, prese così letteralmente. Allora ci dicevano: ma non si fanno dei nomi? Ma forse abbiamo sbagliato, non lo so, però i nomi li fanno tutti, però noi abbiamo sbagliato, perché noi siamo Gino, siamo Leonardo. Però nessuno di loro ha detto di questi: però è vero quello che avete scritto, avete una santa gelosia per la parola di Dio. Quando noi guardiamo agli uomini, fratelli, noi diventiamo i Giosafat del capitolo 18. Rimproveriamo qualcuno perché magari ci dice delle cose, ci mette in guardia contro delle cose pericolose, ma non dicono grazie. Grazie. È vero? Beato l'uomo che non cammina secondo il consiglio degli empi, che non si ferma nella via dei peccatori, che non si siede. Vedete, fratelli, non possiamo, come vedremo tra poco, portare frutto se non c'è prima di tutto questo aspetto demolitivo nella nostra mente. Amare gli uomini più di Dio. Vi ricordate cosa ci ha detto Paolo nel capitolo 19 di Seconda Cronache? Che cosa ha detto? Il Signore gli manda il profeta Jehu e dice a Giosafat, un credente: perché hai dato aiuto ad un empio? E poi notate, fratelli, perché dobbiamo sfatare un luogo comune qua. È amato coloro che odiano il Signore. Coloro che disprezzano la parola. Ma scusate, l'amore non è a prescindere? Ecco un luogo comune al mio sfatare. No, fratelli, l'amore non è a prescindere. Neanche l'amore di Dio è a prescindere. E noi questo lo dobbiamo vedere. Ci sono dei luoghi comuni che noi usiamo, che non sono biblici. Dio odia il peccato e ama il peccatore. Non trovate scritto da nessuna parte. C'è scritto che Dio odia tutti gli operatori di iniquità. Dio ama il peccatore, certamente, ma coloro i quali girano le spalle alla sua parola, che vogliono vivere senza dalla parola, non sono amati da Dio. È diverso. Permettetemi di leggere soltanto due versetti che voi conoscete molto bene. Venite, fratelli, nel Vangelo di Giovanni, capitolo 14, proprio per dimostrare come a volte diciamo delle parole, ma le diciamo perché le abbiamo sentite, come se fossero dei motti, no? Ma che non hanno riscontro nella parola di Dio. Versetto 15 del capitolo 14 di Giovanni. Se voi mi amate, osserverete i miei comandamenti. Versetto 24, il contrario. Chi non mi ama non osserva le mie parole, e le parole che voi udite non è mia, ma è del Padre che mi ha mandato. Stamattina ci è stato letto, i salmisti dicevano: io amo perché tu, Signore, hai fatto questo. Ma qui il Signore sta dicendo che se i credenti non ubbidiscono alla voce del Signore, stanno dimostrando di non amare il Signore. Non lo dico io, l'abbiamo letto qua. È vero. E poi notate, versetto 21, notate cosa dice il Signore. Non lo diciamo, è il Signore. Chi ha i miei comandamenti e li osserva, quello mi ama. E chi mi ama sarà amato dal Padre mio, e io lo amerò e mi manifesterò a lui. Che sta dicendo, fratelli? Che se noi non amiamo il Signore e non mettiamo in pratica la parola di Dio, giriamo le spalle quando veniamo a conoscenza di qualcosa che non è biblico, non siamo amati da Dio. Dio ci ama se noi amiamo la sua parola. E poi nel versetto 23, notate ancora nello stesso capitolo, Gesù gli rispose: se uno mi ama, osserverà la mia parola, e il Padre mio l'amerà, e noi verremo da lui e dimoreremo presso di lui. Allora ecco un luogo comune che va sfatato. E l'amore di Dio non è neanche uguale per tutti. A Daniele ha detto: tu sei un uomo grandemente amato. Non l'ha detto a tutti. Perché l'ha detto a Daniele? Perché pur di non disprezzare la parola del Signore, pur di onorare la santa gelosia per il Signore, era anche disposto ad andare incontro alla morte, sfidando il re più potente della terra, perché ha preso nel suo cuore di non contaminarsi, di ubbidire alla voce del Signore. Allora smettiamolo di dire certe cose, fratelli. E amiamo i fratelli che ci parlano, ci avvisano e ci dicono: fratelli, facciamo attenzione, perché questi hanno il coraggio, si espongono, vengono anche derisi, vengono anche criticati. Amiamo questi fratelli, perché hanno il coraggio, per amore della Chiesa, per amore dei fratelli, di dire come stanno le cose. Allora questo è dobbiamo demolire. Poi voglio andare velocemente perché non voglio prendere molto tempo. E poi che cosa abbiamo? Abbiamo l'aspetto costruttivo, è vero? Che cosa vediamo? Abbiamo letto, tornando al Salmo 1, nel versetto 2. Dobbiamo prendere il nostro diletto nella parola di Dio. Vedete, la parola di Dio non parla di attività, e non voglio essere frainteso. Non che le attività non si devono fare, perché il credente che ama il Signore, il credente che è fedele alla parola di Dio, non può farne a meno di servire il Signore. Ma il Signore quasi mai parla di attività, parla di fedeltà. Trova la tua gioia nella parola del Signore, il cui diletto, abbiamo letto, è nella legge del Signore, e su quella legge medita giorno e notte. Cioè è davvero importante, la parola di Dio deve essere letta e meditata, e deve far parte della costruzione dei nostri pensieri e della nostra mente. Ecco la bellezza di questo salmo. Beato, ma non automaticamente. Se tu cominci a pensare in modo diverso, se tu cominci a chiederti: ma la compagnia che io sto avendo mi sta portando a crescere? È vero, come dice 2 Timoteo 2,22, fuggi gli appetiti, ma devi stare con chi ama il Signore. Allora crescerai. E come ci è stato letto ancora giovedì, in Proverbi 13,20, chi va con il giusto diventa giusto, ma chi va con il cattivo diventa cattivo. Ecco la bellezza, fratelli. Demoliamo queste cose. E poi costruiamoci una mente fatta di parola di Dio. Non facciamo come Giosafat, che pensava ad Acab, all'offerta che aveva fatto Acab, e che è diventato, non ha guardato più alla parola di Dio. Micaia che stava parlando, stava dicendo le cose da parte del Signore, lui stava pensando ad Acab. Guardiamo la parola, fratelli. Noi non dobbiamo dipendere dagli uomini, dai predicatori, dai fratelli, dagli anziani, dai pastori, dai missionari. Noi dobbiamo dipendere dalla parola di Dio. E se ci sono degli uomini fedeli, gloria a Dio. Come dice la scrittura in Ebrei 13:7, imitiamoli. Ci hanno insegnato la parola. Quelli che ci ha insegnato la parola. E tornando ancora a Giosafat, perdonatemi, a un certo punto, se ricordo bene, nel versetto 13, che aveva messo questi presidi perché? Per proteggere le conquiste del padre, Asa. Quante conquiste hanno fatto i nostri fratelli per là dietro, è vero? Per affermare la dottrina di Dio, le verità del Signore, per dire che non esiste divorzio, seconde nozze, perdono a prescindere, tutte queste cose che oggi si predicano, e Asa stava proteggendo. E oggi noi stiamo proteggendo queste cose? O stiamo demolendo tutto? E infine, fratelli, versetto 3. Guardate, versetto 3. Abbiamo il frutto. Il frutto sarà evidente. È vero? Che cosa vediamo del frutto? Il frutto, dice, ci fa vedere quello a cui il credente sarà simile. Notate, è simile a chi il credente che demolisce questo tipo di pensiero e costruisce sulla parola. Sarà simile a che cosa? A un albero piantato vicino ai ruscelli d'acqua. Che bello, fratelli. Non un ramoscello, come dice Efesini 4, che viene portata dal vento a destra, a sinistra, a secondo. Ah, quanto lavoro fa sto fratello? Vado di qua. Ah, questo. Ah, no, vado di qua. No. Un albero piantato presso gli scegli d'acqua. Un albero che trae la sua forza dai freschi ruscelli dell'acqua. Cioè, un albero piantato dove? Piantato nella parola di Dio. Perché l'acqua è la figura della parola del Signore. È la figura della vita. E questo è davvero molto, molto, molto importante. E noi vediamo proprio la salute di quest'albero, dice, il cui fogliame non appassisce. E poi porta il suo frutto nella sua stagione. Noi abbiamo qui un albero di ciliegie, siamo vicini. E tra la finestra della cucina, la tenda, delle volte quando comincia a fiorire quest'albero di ciliegie, è bellissimo vederlo. Allora io faccio la foto, mi sembra un quadro, e dico, guarda quest'albero, tra poco sta portando il frutto. Ma sta portando il frutto perché? Perché è un albero che è stato curato bene al suo tempo. È un albero che si è lasciato curare bene dal suo tempo. È un albero che ha ricevuto dell'acqua. Porta frutto perché è un albero che è stato curato. Che si è lasciato curare. E molte volte ne vediamo dei fratelli che non portano frutto perché non si lasciano curare dai fratelli preposti per poter poi a suo tempo portare frutto. Notate, porta frutto a suo tempo. Com'è, fratelli, il nostro frutto? Che cosa delinea il nostro frutto? Il nostro frutto ci fa sapere chi ci sta curando e dove è piantato il nostro albero. La prima volta che andai in Sicilia, vedevo sulle strade, sui marciapiedi, degli alberi con appese delle arance. Ah, io dicevo, ma guarda un po' che roba, gli aranci in Sicilia sono così tante che si trovano anche per strada. Non so se posso mangiare un'arancia, fratello mi ha detto, quelle arance sono amare. E se tu le mangi, ti avrà un mal di stomaco che tu non lo dimenticherai mai più. Perché? Perché erano sulla strada, fratelli. Non erano vicino all'acqua. E il frutto che noi portiamo, o il frutto che non portiamo, ci sta dicendo chi ci sta curando? Ci sta dicendo che tipo di alberi siamo? Possiamo trovare tutte le giustificazioni. Ah, ma i fratelli sono strani, sono duri, la chiesa qua, la chiesa là, no, fratello. L'albero, se l'albero che tu sei, sta dimostrando chi ti sta curando, verso chi tu stai guardando, chi sono i tuoi amici, se hai una santa gelosia per la parola, se per te la parola di Dio è legge nel tuo cuore, se questa parola viene meditata nella tua mente, cambia i tuoi pensieri, fanno parte dei tuoi pensieri, struttura tutta la tua mente, allora dà il suo frutto. E guardate, fratelli, guardate questo piccolo verbo, dà. Allora io guardo il mio albero di ciliegie, che dà le ciliegie. E ogni anno ne dà sempre di più. Io guardo e dico, guarda quest'albero, dà le ciliegie, però non se le mangia l'albero le ciliegie, me le mangio io. Un credente che vive in questa maniera porterà frutto, perché i miei fratelli mangino, godino del frutto che Dio mi fa portare. Capite, fratelli, cosa sto dicendo? Allora io mi chiedo, i miei fratelli che frutto stanno mangiando? Stanno mangiando quelle arance che si trovano sulla strada, a mare? O stanno mangiando il frutto dello Spirito? Stanno mangiando il frutto di salvezza, i frutti di anime che vengono salvate? Possono fare affidamento su di me o sono capriccioso? Dà il suo frutto nella sua stagione. Sapete, questo piccolo verbo dà, dare, mi ha fatto riflettere molto. Io prendo le mele dall'albero, ma non le mangia l'albero, le mangio io. Sta portando frutto per me. E il credente che ama il Signore, che vive in questa maniera, porterà frutto per i fratelli, per la Chiesa. E quando porta frutto, non è sempre facile. Perché per portare frutto, magari è passata attraverso sofferenze, ha dedicato del tempo, ha messo da parte del tempo, forse ha trascurato anche la famiglia per far mangiare i frutti agli altri. Ricordo ancora oggi un articolo su Cristiano, se ricordo bene, del 74-75, come ascoltare un messaggio. Come stai ascoltando i messaggi tu adesso, fratelli? Chi ti sta parlando è morto un pochettino a se stesso per far vivere gli altri. Ha rinunciato a delle cose legittime, delle cose normali, che non sono peccato, ma l'ha fatto per far mangiare te. Si è esposto, l'hanno criticato, però l'ha fatto per vaccinare te, per dire, fratello, giovane, sorella, fai attenzione, perché questa è una strada sbagliata. Lui prende le botte, ma tu puoi godere delle botte di questo fratello. E termino, fratelli. Possa il Signore aver parlato, ha parlato al mio cuore prima. E termino dicendo, non è così per gli empi. Gli empi sono paragonati qui nel nostro Salmo alla pula che il vento porta via. E la pula è lo scarto del grano. E se leggete nel capitolo 3 del Vangelo di Matteo, troverete scritto che Giovanni Battista, quando parla di Gesù, dice sarà lui che farà poi la selezione tra il grano e la pula. Il grano sarà messo nel granaio, cioè nel campo di Dio, e la pula sarà bruciata con fuochi inestinguibili. Allora, caro fratello, cosa devo fare io per me? Devo guardare la parola. Cosa devo fare io se non conosco ancora il Signore? Devo smettere di essere una pula. Devo dare il mio cuore al Signore. Così divento un figlio di Dio, salvato per grazia, e potrò godere dei frutti dei miei fratelli, in attesa che sia io a far godere i miei fratelli dei frutti del mio servizio. Amen.